Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. 14 giugno 2026, 9 e 6 minuti. No alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio. In una settimana la Presidente del Consiglio Meloni ha sintetizzato così la politica fiscale del suo governo, respingendo quell'ipotesi avanzata, poi per la verità rimangiata, della segretaria del Partito Democratico Schlein di introdurre una nuova patrimoniale, una tassa sui patrimoni. Meloni dice: l'obiettivo ora è ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Sentiamo cosa ha detto Confcommercio e partiamo da qui.
Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
A Roma, buongiorno a Davide Giacalone. Ciao Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona domenica e buon lavoro.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Buongiorno Barbara Sala, ciao Barbara.
Ben arrivato Enrico Galletti.
E voi protagonisti, allora, che pensate di questa questione tasse? Bisogna ridurre il carico fiscale oppure questo contributo, questa patrimoniale, ammesso che non ce ne siano già altre, lo vedremo, ben accetta?
Ma è una domanda, cioè mi stai chiedendo se ho voglia di mettere dei soldi, pagare? Non lo so, mi sembra un po', no? Mi sembra scontata la risposta.
Dite la vostra. Guarda, non la darei così per scontata. 0225.
Galletti vuole pagare.
Del resto, se qualcuno la propone, vuol dire che no, secondo alcuni serve. 0225 1515, poi i messaggi al 378 378 1025. Partiamo.
Dammi un motivo per provare a dimenticare, a dimenticarmi di te. C'è il tuo sorriso dentro al fondo di un caffè. Quanto giorni, mesi e gli anni, io mi chiedo ancora se tu mi passerai, io ti passerò. Quanto tempo non lo so, se mai più ti rivedrò. Non si ferma mai questa pazza voglia, lo sai. Sì, lo so che non importa se bruciasse il mondo torno da te. Stanotte non ci sfiora la musica, suona un'ultima volta ancora. Flamenco paranoia. Balaclava sui sensi di colpa, sembra che nasconda pure i miei. Balliamo un flamenco paranoia, acqua santa portati pensieri. Fuori gangatine fanno fuoco, mentre malamente ti vorrei. Ma l'amore porta mala suerte, sentimenti pantarei. Siamo tutto e niente, oggi è sempre sette sopra sette. Sai che io ti sento ancora, su di me io ti sento ancora. Un ricordo che non passerà, non ti passerò e lo sai. Sì, lo so che non importa se bruciasse il mondo intorno da te. Stanotte non ci sfiora la musica, suona un'ultima volta ancora. Flamenco paranoia. Questa paranoia sale e scende, mente, cuore, guerra e pace. Ma non so dimenticare frasi dette solamente per illudere. E non importa se bruciasse il mondo torno da te. Stanotte non ci sfiora la musica, suona un'ultima volta ancora. Che non importa se bruciasse il mondo torno da te. Ci sfiora la musica, suona un'ultima volta ancora. Flamenco paranoia.
Flamenco paranoia, ce la porteremo per tutta l'estate. Samurai J, il primo disco con cui apriamo l'indignato speciale di questa domenica 14 giugno.
Allora Davide, Andrea, a volte torna questa patrimoniale, no? Questa tassa sui patrimoni, però il centrodestra ne fa una questione proprio di bandiera. Dice: no, con noi non ci sarà mai un prelievo su chi ha di più. Ammesso che insomma quella possa essere una novità, che non ci siano già altre patrimoniali che paghiamo regolarmente, Davide.
Allora, questo modo di, diciamo, di vivere la, un dibattito pure interessante sulla fiscalità più che sulla patrimoniale in sé è la dimostrazione che chi lo anima non sa di che cosa parla, insomma, materialmente di che parla. Allora, la patrimoniale mai, ci sono già. Tassa sulla seconda casa è una patrimoniale, il deposito di quello sui depositi bancari è una patrimoniale. Poi ci sono le patrimoniali mascherate, per esempio la tassa per la circolazione, in realtà è una tassa sul possesso della macchina, cioè sul patrimonio, mascherata da finalità per la viabilità. La tassa sui rifiuti solidi urbani.
Il lì, canone?
Il canone per sempre per il possesso, e così la paghi sui metri quadrati e non sulla spazzatura che produci. Quindi sono patrimoniali, sono già in essere, primo. Secondo, i ricchi devono pagare di più. No, i ricchi in Italia già pagano di più, vi potete arrabbiare quanto volete, ma già oggi pagano assurdamente di più di quanto non paghino gli altri. Basti pensare che nella dichiarazione dei redditi, che è una parte, diciamo così, della tassazione, chi guadagna più di 35.000 euro lordi l'anno, che poi insomma, ricchi, ragazzi, cerchiamo di non essere ridicoli, 35.000 euro lordi l'anno sono il 23% dei dichiaranti, quindi manco degli italiani, dei dichiaranti, e versa il 65% del gettito fiscale. Quelli che superano i 300.000 euro lordi l'anno, quindi siamo già fascia benestante, anche se ricchi, certo, per lo yacht non te lo compri a rate con 300.000 euro l'anno, comunque no, sei benestante, sono lo 0,14% dei dichiaranti e versano il 7% del gettito, quindi non diciamo bischerate. Terzo, non già così, terzo, bisogna favorire il ceto medio, bellissimo, però tu adesso me lo devi definire cos'è il ceto medio, perché i numeri che vi ho appena letto dimostrano che il reddito medio non è il ceto medio. Qual è il reddito medio? Il 65% degli italiani che presentano dichiarazione dei redditi non paga al fisco manco quello che costa mediamente di sanità. Chiaro questo? Quindi cos'è il medio, medio rispetto a cosa? Medio dove? Medio perché? Quarto, c'è un documento elaborato ogni anno dalla Commissione europea, che è da cui parte gran parte di questo dibattito, il quale ricorda i vari paesi, quindi non solamente l'Italia, tutti e 27, quali sono gli elementi di squilibrio rispetto a un ideale allineamento europeo. In Italia, quello di quest'anno, ma anche quello dell'anno scorso, dice che in Italia è troppo tassato il lavoro, il reddito da lavoro. Quindi suggerisce di tassare di meno, non di più. Qual è la versione italiana di questo? Siccome io non posso tassare di meno, perché ho una spesa pubblica fuori controllo e devo in qualche modo alimentarla, certo, il risultato è, se mi dici che devo tassare di meno il lavoro, allora tasserò di più il patrimonio. Ma è un modo scombiccherato di procedere. Io posso, per esempio, anche aumentare il numero, la tipologia delle imposte e delle tasse e diminuire la pressione fiscale. Dipende da come agisco, da come faccio le cose. Ma per diminuire la pressione fiscale devo fare scendere la spesa pubblica. Allora, se noi parlassimo secondo questa articolazione, ci possono stare benissimo opinioni diverse, se è più importante, più utile tassare quello che guadagni o quello che possiedi, o quanto dell'uno e quanto dell'altro, quindi tasso sul reddito patrimoniale, ci può stare benissimo, rispecchiano diverse opinioni ideali e quindi politiche. Ma se la mettiamo, la patrimoniale sì, la patrimoniale no, io so già che sto parlando con degli analfabeti che non conoscono la situazione italiana, stanno prendendo in giro gli altri, sperando di trovare solo evasori fiscali, perché se no, se contro uno che paga la tassa sulla seconda casa e gli dicono non metteremo mai la patrimoniale, questo rimanda a quel paese dicendo l'ho appena finito di pagare, oggi ne abbiamo 14, scade dopodomani.
Andrea, che ne pensi?
Ti ricordi quel bel film con Fantozzi relativamente a quel capolavoro, no? per tutti i cinefili, della corazzata Potemkin? È una boiata pazzesca. E queste boiate pazzesche servono solo per fare il titolo, il like, dire qualcosa. Oggi che dico? Che cosa scrivo su? Poi ormai i politici non parlano più con i giornalisti, parlano con il mondo, con il pubblico, con gli elettori, con i giornalisti attraverso i vari social, no? Quindi fammi un quattro righe su vogliamo la patrimoniale, ma che cosa vuol dire? Poi qual è il limite? Uno dice chi ha più di X dovrà dare tot per cento e poi lo deve dare sempre, lo deve dare ogni due mesi, lo deve dare una volta l'anno, tutte cose, come ha detto giustamente Davide, tutte fregnacce alla fine, no? Naturalmente nessuno dice quello che noi qui diciamo da anni, ma siamo inascoltati, che il problema è l'evasione fiscale. Ma non è solo l'evasione fiscale, facciamo attenzione. Guardate che ad esempio nel campo della sanità c'è quello che è terribile, è lo spreco di denaro.
Esatto. Cioè
non è che dice non, bambole, non c'è una lira, quel famoso film Gran Varietà con Alberto Sordi e Monica Vitti, geniale, divertentissimo e un capolavoro, però bambole, non c'è una lira, ma invece ci sono dei soldi e questi soldi vengono spesi male, perché quella maledetta riforma del titolo quinto con la regionalizzazione della sanità ha portato danni devastanti in quel campo, ma non soltanto in quel campo.
Allora andiamo da Alberto, il primo ascoltatore di oggi. Scusami Andrea, il ceto medio, chi è che fa parte di questo ceto
quanto
medio?
Quanto deve guadagnare uno per essere ceto medio?
Ognuno esprime la sua.
Non ho mai letto da nessuna parte, cioè quando tu compili, no, io sto facendo una cosa impressionante, cioè sto combattendo una battaglia per fare la carta d'identità elettronica. Lo Stato mi obbliga a fare la carta d'identità elettronica, mi obbliga, mi dice guarda che entro agosto non vale più quella cartacea, benissimo, la faccio. Io tutti i giorni, a tutte le ore, a volte anche un po', magari mi sveglio di notte per fare pipì e vado subito all'iPad per dire dai proviamo, magari adesso non c'è nessun pistola come me che vuole fare,
perché devi prendere appuntamento, esatto,
certamente. Non lo trovi,
no,
non
perché lo trovi. Qua a Roma tutti i luoghi dove lo richiedi, poi ci dicono se non è che per caso vuoi andare a Velletri, no, cioè,
no infatti,
ci vado volentieri a fare una
però,
gita
insomma, però. Poi è un casino, io ho detto quasi quasi vado a farmela a Milano, così
tu dici no? Fa un giro,
ma,
sì, e vai,
tanto è uguale anche lì ma questo problema non c'è scritto nel modulo ceto medio barretta, povero, barretta, ricco, barretta. No, non può esserci, no? Allora, io credo di far parte del ceto medio, perché ho una pensione, ho dei guadagni che derivano dalle mie attività.
Ma l'Italia oramai, come tutte le economie sviluppate, è quasi esclusivamente ceto medio.
Qua, bravo,
ragazzi,
esatto.
I proletari non ci sono, o se ci sono diciamo, in casi di disperazione, gli ultra straricchi, in Italia abbiamo pochissimi, stanno prevalentemente nei film americani e nella formazione americana. Il punto è che se tu lo cerchi di tradurlo in numeri, quindi medio, devi dire... La media di che? La media aritmetica, geometrica, ponderata, di cosa? Media rispetto alla distribuzione, media, mediana, moda. Cioè, chiunque abbia frequentato un corso accelerato di statistica ha idea di cosa stiamo parlando. Se tu dici che il ceto medio è quello che va da 35.000 euro lordi l'anno a 45.000, mettiamo... Beh, intanto non è medio, perché da 35 a 45 mila, sì. Io secondo me è anche ceto medio basso. È ricco, secondo i dati del fisco italiano, è ricco.
È vero.
Quindi il ceto medio dovrebbe stare a 15.000-25.000 euro, ci prendiamo in giro?
Andiamo da Alberto al telefono, primo ascoltatore di oggi. Ci sei Alberto?
Sì, ci sono, salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno Alberto, dove sei? Da dove ci chiami?
Io chiamo da Gallipoli, sono un dipendente ricchissimo perché guadagno 38.000 euro l'anno e direi che abbiamo un ceto medio basso politico in Italia, perché il ceto medio
risponde. Bella battuta.
Purtroppo abbiamo la nostra Presidente del Consiglio, in questo caso la Meloni prima di lei altri, che da quando sono nato che sento parlare di... ho 63 anni. Che sento parlare che devono abbassare le tasse al ceto medio, devono abbassare le tasse in tutti i settori, però purtroppo io ho un patrimonio, ancora non sono riuscito a farmelo, eccetto una casa in cui ci abito con la mia famiglia, non sono riuscito a farmi un patrimonio da poter vivere tranquillo.
Okay.
Vorrei capire alla Meloni come sta cercando di lavorare per ridurre le tasse e per far sì che gli italiani abbiano un patrimonio. A me mi sembra il contrario. col gasolio a 2,20 euro.
Patrimonio, per la verità, gli italiani nel nostro insieme, come sempre quando si parla degli italiani si parla di una media, di medie, no? E gli italiani sono tra i popoli più patrimonializzati d'Europa, che poi è il cuore più ricco del mondo. Perché? Perché per esempio da noi è normale per moltissimi, anche se non per tutti, possedere l'appartamento nel quale si abita. Non è così in tutte le parti d'Europa, dove è molto più diffuso, per esempio in alcune parti è più diffuso l'affitto.
Certo.
E quindi il patrimonio a quel punto è del proprietario, che non è necessariamente un singolo, ma è una società che mette a frutto, mette a reddito il proprio patrimonio. Da noi il patrimonio è molto alto. Questo naturalmente porta con sé una fiscalità, e tenete presente che con l'andamento demografico che abbiamo, cioè quindi si fanno sempre meno figli, sempre di più i più giovani si accorgeranno che il patrimonio è un costo, non è un reddito. Il patrimonio costa. Costa perché si rompe una cosa, costa perché devi pagare la tassa, costa. Beh, quindi tutto questo comporta dei costi che poi alla fine diventano intollerabili. Attenzione che si svaluta il patrimonio. Un ascoltatore ci scrive, per esempio, ci sfida: non fate i finti tonti, il ceto medio va dai 35.000 ai 70.000. Io la ringrazio, però lei non faccia il finto tonto a sua volta. Cioè, guardi i numeri: tra 35 e 70.000 in Italia non è medio. In Italia con le variazioni IRPEF è ricco, il medio sta sotto. Ecco perché dico, chi ne parla non sa che cosa dice.
Alberto, patrimoniale sì o no?
Patrimoniale assolutamente no. Ci sono altri modi per prendere dei soldi dalla fiscalità che resto comunque convinto che andrebbe riformata in toto. Do ragione al giornalista, credo fosse Vamparana, riguardo gli sprechi nella sanità. Ci lavoro da 20 anni come manutentore con delle ditte esterne e posso assicurare e certificare che ci sono degli sprechi enormi, specialmente nel settore della manutenzione.
Ok, quindi tu dici andare a recuperarli lì, gestire meglio,
sì,
per risparmiare.
Gestire meglio, esatto, gestire meglio e comunque riformare il fisco, perché così com'è non va.
Chiaro. Allora, questo non c'è dubbio, teniamo presente lei, quindi risponde, bisogna moderare la spesa e siamo credo tutti d'accordo, salvo il fatto che non c'è riuscito nessuno.
Nessuno.
Però
la
fiscalità, il fisco, i soldi li prende o dal patrimonio, o dal reddito, o dai consumi. Nessuno ha conosciuto, diciamo, è riuscito a trovare da qualche parte che deve prendere. Allora, posto che ne dovrebbe prendere di meno, oggi in Italia ne prende squilibratamente troppi sul lato del lavoro.
Esatto.
Questo però significa che ne deve prendere un po', se mantenendo lo stesso deve prendere, per correggere questo squilibrio bisogna prenderne un po' di più da un'altra parte. Il tema, io vi ricordo che noi abbiamo il catasto, cioè quello che dà la valutazione dei patrimoni, che ha un secolo, è vecchio, e i valori sono fasulli. E l'evasore fiscale, esiste anche l'evasore fiscale dell'immobile, perché ci sono gli immobili non accatastati.
Certo.
L'ultima volta che un governo, era il governo Draghi, provò a dire bisogna riformare il catasto, aggiornare, non che dobbiamo fare chissà che
cosa.
Aggiornare il catasto, ci fu la rivolta, no, per difendere il ceto medio. Quindi io ho l'impressione che quelli che dicono queste cose in realtà stiano difendendo gli evasori fiscali, oltre che i delinquenti. Perché per essere evasore fiscale dell'immobile lo hai pagato in nero, e per avere i soldi in nero tu sei tendenzialmente un evasore o un delinquente. Lì si prendono i soldi.
Lei mi trova d'accordissimo sul fatto della riforma del catasto. Pur essendo un proprietario di casa, io sono d'accordissimo, certo, sulla riforma del catasto. Perché ci sono dei valori assolutamente improponibili oggi, sono fuori da ogni logica di mercato.
E punitivi per il ceto medio? Perché lo ricordino, esatto, quelli che sono contrari. Perché? Perché se io compro una casa nuova in una cintura non periferica ma non centrale, intermedia, diciamo così, quel mio immobile ha un valore catastale superiore a quello che c'ha l'attico con altana sulla piazza principale del paese o della città, e che era una casa popolare nel 1700 e nel frattempo è diventata una reggia. Complimenti, ha fatto benissimo, congratulazioni, ma non mi viene a dire che quella è una casa popolare. Però oggi il catasto è fatto così, si bloccò l'aggiornamento del catasto in nome della giustizia sociale, della tutela dei più deboli. se gli italiani non imparano ad ascoltare e a riconoscere il valore delle parole, continueranno a votare per chi protegge l'evasore fiscale, cioè il loro nemico.
Ciao Alberto, grazie.
Ciao, chissà di chi è quell'appartamento di cui parlava Davide con questa dovizia di particolari. Non so, Ciro.
Mi è sfuggito l'affare, quindi esatto. Ce l'ha già, il dente avvelenato.
Tutte le città d'Italia, ragazzi, insomma, alcune sono bellissime.
Ciro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. No, io ho ascoltato la premessa che ha fatto il dottor Giacalone, che dice che la patrimoniale, le patrimoniali già le paghiamo, e questo, su questo sono d'accordo. Sono d'accordo anche sull'ultima riflessione che ha fatto, che praticamente bisogna combattere gli evasori fiscali, e che ce ne sono parecchi, soprattutto fra i liberi professionisti, perché se almeno dalle mie parti, quando vado a fare una visita, sono 150-200 euro senza fattura e senza niente. Se chiedo la fattura oppure pago col bancomat, mi fa pagare di più, chiaramente. Allora a quel punto, siccome adesso non si può scaricare poco e niente, va bene, e quindi siamo costretti a pagare e a starci zitti, perché abbiamo bisogno dell'ortopedico, abbiamo bisogno del reumatologo, abbiamo bisogno perché siamo anziani, e quindi dobbiamo pagare tutto. Addirittura io, che sono diabetico, pago, prima non pagavo una medicina che mi davano, adesso mi fanno pagare, l'hanno messa dalla fascia B alla fascia A, e devo pagare anche il ticket su questa medicina.
È vero, proprio recentemente sono cambiate alcune fasi.
Quanto fiscale, perdoni, bisogna mettere una legge che chi evade nel bene e nel male va dentro.
Certo.
Una,
Ciro,
una legge che praticamente
già
deve
legge,
mettere dentro questa gente. Poi
Ciro,
ci stanno anche altri tipi di
evasioni. Ciro, un attimo
quanto
solo
paga, mi perdoni, una mia curiosità, da diabetico, quanto paga
da
per questa...
Pago senso, che cosa paga?
No, lei ha detto che paga un ticket,
da diabetico le visite pago solo il ticket, però altre visite che mi servono, per esempio ortopedia, cardiologia, reumatologia, le artrosi, perché purtroppo si pagano, perché i medici buoni li devi pagare, ci sta poco da fare. E poi oggi se li trovi anche, perché oggi i medici non è che ce ne siano molti in giro.
Da dove chiama Ciro? Forse mi ha sbagliato.
Da Napoli.
Da Napoli,
sì,
okay.
Questo è un po' il centro logistico.
Ciro,
si fermi un attimo. C'è una cosa che sfugge a moltissimi. Vede, per esempio, lei è un evasore fiscale. Quando si parla degli evasori fiscali, tutti pensano sempre che l'evasore sia sempre un altro. È chiaro che lei è in condizioni di inferiorità, diciamo, nella capacità di resistere rispetto al professionista che la cura e che le dice dammeli in contanti. Ma nel momento in cui lei glieli dà in contanti, lei è un evasore fiscale. Lei. Questa storia, lo dico da libero professionista, partita IVA, ho mai evaso un centesimo. Questa storia è che gli evasori sono sempre gli altri. L'artigiano che viene a casa e lo paghi in contanti è un evasore fiscale. È un evasore fiscale anche quello che paga. L'evasione fiscale in Italia non è 5 soggetti che evadono miliardi. No, è una massa di persone milioni di persone che quando metti il collegamento della cassa al supermercato con il POS, in un mese e mezzo batti 110 milioni di scontrini in più e incassi 5 miliardi in più in un mese e mezzo. Quella è l'evasione fiscale, quindi non smettiamola di dire che l'evasore
ma
è sempre
sì,
un
sì, certo,
altro.
Siamo sempre noi, appunto, dal medico, le lezioni private, a proposito di scuola, le lezioni private sono tutte.
Io l'ammetto che sbaglio pure io, non è che
non è neanche corretto dire sbaglio, cioè in realtà ognuno ci fa
è un sistema
che si è andato a consolidare, perché nessuno controlla. Esatto. Giustamente, come avete detto voi, nessun partito politico nel suo programma elettorale fa una serie lotta all'evasione fiscale, questa è la verità, perché
grazie,
se no non
Ciro.
Prendono voi.
Grazie. Grazie, arrivederci, buona domenica. Allora, 378-378-1025, un po' di messaggi.
A proposito di case, non l'attico di Giacalone, case più modeste. Io e mia moglie, impiegati con rinunce mutuo, abbiamo comprato una nuda proprietà. Adesso è nostra, l'abbiamo affittata a 6.000 euro all'anno, di cui paghiamo 1.600 di IMU e 1.300 di cedolare. Cos'altro dobbiamo pagare? La patrimoniale, se ve la chiedono, capito?
Ma quella già pagano, per cosa credi che siano quelle?
E ne diamo un'altra, no? Quella che hanno proposto adesso.
Un'altra patrimoniale, benissimo, saranno felicissimi e ti ringrazio e ti salutano. 02 25 15 15, vi aspettiamo dopo la pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sì, questa ha ragione Ciro, paga il ticket.
E se poi il disco di Malika Yana qui su RTL 102.5, 9.39 fuori onda, gli amici della social radio ci hanno seguito, si è aperta la discussione sul discorso sanitario. Messaggio: quanta ignoranza, le spese mediche sono deducibili dal reddito e tracciabili. Non tutto, c'è un tetto massimo e poi uno fa sempre i conti. Io lo chiamavo risparmio, giustamente Davide Giacalone lo chiamava evasione, e quando vado dal ginecologo mi dice sono 130 euro con ricevuta, con fattura, senza sono 30, e io lì mi faccio i miei calcolini, hai capito? Per me sono 30 euro di risparmio, 30 di evasione per Giacalone. Quanto io posso detrarre da tutto questo, quanto recupero? Probabilmente non 30.
Certo. Allora Silvia, il ragionamento insomma anche di chi ci legge, di chi ci ascolta, perché al 378-378-1025 arriva questa questione. C'è Silvio collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Prego.
Allora, questo tema giustamente sono decenni che si parla, però dico io, questo problema si potrebbe risolvere molto facilmente. Primo, innanzitutto, non è sempre, come diceva Davide, sempre l'artigiano o il libero professionista che è evasore, è complice al 100% il cliente, naturalmente, perché purtroppo loro devono mettere mano al portafoglio e non lo fanno. Io nel mio piccolo sono un artigiano, a volte mi capita di incontrare che voglio fare delle fatture e non le posso fare.
Spiegaci.
Perché tu comunque a fine anno comunque devi dichiarare qualcosa a Montecitorio, purtroppo non è che puoi stare senza dichiarare.
Come purtroppo?
No, purtroppo.
Ma poi a Montecitorio è interessante.
Io non ho capito perché non puoi fare le fatture. Scusami, non ho capito perché.
Allora a volte tu fai pure delle cose, giustamente tutti quanti gli artigiani lo fanno, i professionisti che si fanno fare delle fatture agli studi e quant'altro, però l'artigiano comunque fa la fattura. Io quando emetto una fattura o la metto al codice fiscale o la metto alla partita IVA, io comunque la mia fattura l'ho fatta, e a quel punto non sono io l'evasore, secondo me. Quindi il fatto dell'evasore fiscale che si condanna sempre l'artigianato e il professionista è un po' una cosa che non è giusta, secondo me.
Poi io non ho capito benissimo il ragionamento, ci siamo un po' persi tra fatture
cose un artigiano o un professionista a fine d'anno deve presentare la dichiarazione, ok?
Tutti, sì.
E tu la devi fare, mo o sono 1.000 o sono 10.000, tu comunque la devi fare, giustamente, in un certo senso devi dichiarare qualcosa.
Certo.
E l'artigiano che c'ha in carico il carico acquistato, le fatture le deve mettere, è inutile che... Poi quando lui va a casa dei clienti, i clienti dicono no, a me la fattura non mi serve a casa mia, me la fai allo studio, me la fai
di
qua,
no. Basta dire che io la fattura la devo fare, magari anche se uno lo chiede. Non ho capito.
Sta dicendo un'altra cosa, cioè le fatture non esistono solamente le fatture fatte e le fatture non fatte, esistono anche le fatture indirizzate a un altro.
Ma l'artigiano la fattura della povera.
Sì, ho capito, certo. Allora, è sbagliato dire che l'evasione fiscale si concentra, sono quelli che fanno quel mestiere anziché quell'altro. L'evasione fiscale può essere così alta solo se è evasione fiscale di massa, quindi che coinvolge tendenzialmente tutti, anche se non necessariamente proprio tutti. La fatturazione di cui lei ragiona, il suo ragionamento è basato su un dato fiscale che non è detto che tutti conoscano, e cioè un artigiano che per esempio fa l'idraulico, compra i tubi e i rubinetti, quello che fa il falegname, compra il legno, quindi fa un magazzino, deve necessariamente avere un reddito, quindi delle fatture emesse che stiano almeno a pari al magazzino, se no questo che aspetti, ma il suo ragionamento è un ragionamento da evasione fiscale, perché il suo problema dice io devo raggiungere almeno il valore del magazzino, in realtà dovresti fatturare quello che guadagni nella vita. Ciascuno di noi spera di diventare molto ricco, io spero di guadagnare molto di più di quello che mi costa l'attività professionale, però non so, diciamo, siccome si entra nell'area in cui il fisco potrebbe non accorgersene, tutta quell'area lì, se non la dichiaro, è evasione fiscale. Poi esiste la questione delle fatture. Io vado a fare il lavoro a casa di una persona, la quale dice qui non riesco a scaricare niente, non c'è modo, per cui lei o non mi fa la fattura, oppure se proprio mi deve fare la fattura, allora me la intesta all'azienda agricola industriale tal Data SNC che ce l'ho con mio padre.
E in questa quasi che è l'evasore.
E quello si, tutti e due. Questo,
diciamo, questo, quello, sì, ma io lo chiamo barbatrucco, scusate.
Ma che fa lei, non è barbatrucco, quello che fa lei è falsa fatturazione, è un reato. È un reato, perché tra l'altro la falsa fatturazione che fa lei si porta dietro il falso in bilancio della SNC e così via. Il tema non è quello di trovare i puri e gli impuri, perché se no così perché andiamo a
non
nessuna
ne
parte, non,
cioè,
non esiste. Quello di trovare la convenienza dell'onestà, perché l'onestà è conveniente, però
certo,
perché l'onestà sia conveniente occorre che tu non prendi, come oggi è in Italia, e prendi il 10-15% degli italiani e gli fai pagare il conto di tutti. Beh, è evidente che il rimanente, cioè una rimanente parte, se gli dici lei apprezza il valore dell'onestà, ti rispondono di no. Dicono sempre che il disonesto è un altro.
Ma
questo è il punto, è il modo moralistico di vestire questa disonestà di massa, è quello che vediamo e leggo anche nei messaggi, no? Stai difendendo i ricchi. Io sono anni che promuovo una campagna abbraccia un ricco, altro che difendere, io lo abbraccio, lo saluto, lo bacio nella fronte. Perché? Perché quelli che sono ufficialmente, fiscalmente ricchi mantengono tutti gli italiani, dovrebbero essere ringraziati. Il guaio è tutta la ricchezza che non emerge per la falsa fatturazione, per la fatturazione mancata, per la fatturazione a livello del magazzino e così via andando. Che naturalmente crea dei problemi, sì, ovviamente.
Però io avrei una soluzione semplice per l'evasore fiscale. Penso che se lo Stato centrale vorrebbe togliere l'evasore fiscale da mezzo, sarebbe molto semplice. Fare una cosa, fare una moltiplicazione, un'addizione e una sottrazione, niente di più. Tutto l'anno a 360 gradi, tutto quello che spendi dal latte alla gomma della macchina, al gasolio, al carburante, tutto, alla farmacia, tutto, visite e quant'altro, dentiste e quant'altro, fai un conto che spendi 10.000 euro, io ti torno indietro il 22% di IVA. Andrebbe a guadagnare molto di più lo Stato, perché il 22% lo torna al cliente, ma l'evasore fiscale
è come se io scaricassi ogni spesa, compresa quella del latte, ma non ha senso.
Sì, non ha assolutamente senso, perché l'IVA, denominata, che è l'acronimo di imposta sul valore aggiunto, è una imposta concepita a ciò che il valore aggiunto che acquisisce nel tempo venga pagato dal consumatore finale. Se il consumatore finale lo scarica, che è invece l'attività tipica dell'intermedio,
sulla
fattura che io faccio pago l'anticipo dell'IVA e poi pago l'IVA, ma sulle fatture che ricevo, cioè su quello che pago, scarico l'IVA, la scarico da quella che devo invece pagare, e se trasformo tutti in intermedi, e chi è il finale poi a questo mondo?
Ciao Silvio. No, io non sono d'accordo qua. Se io pago 10.000 euro all'anno, ok? E quindi questi 10.000 euro mi viene restituito indietro il 22% che ho pagato, e ci guadagno o no, scusa, il consumatore?
Non la seguo.
No, ci guadagna, allora. ci guadagna il consumatore, però...
Se dovessi pagare le fatture con l'IVA, l'IVA lo perdi, il consumatore lo perdi, ma se lo Stato te lo rimborsa, te lo torni indietro, tu lo vai a recuperare e lo Stato guadagna sull'evasore, secondo me.
No, allora, le ripetiamo, le imposte si possono pagare sul reddito, sul patrimonio o sui consumi, l'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, cioè quella sui consumi, se tutti la scaricano sparisce,
non
e allora
senso
mi
applicarla.
Deve dare più soldi sul reddito e sul patrimonio.
Grazie Silvio.
Dobbiamo andare perché c'è Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti, siete i miei compagni di viaggio.
Meno male.
E dove stiamo andando?
Dove andiamo? Esatto.
Volterra.
Volterra,
ma da
bello.
Dove? Da dove?
Allora, io sto vivo a Reggio Emilia.
Sì, siamo partiti da Reggio Emilia, quindi non ci siamo neanche accorti.
Sì, sì.
Però,
ok. E stiamo andando a Volterra.
A Volterra.
Va bene.
Niente, allora il problema, come sempre, è molto difficile, molto complicato. Sono nettamente contrario alla patrimoniale, come diceva il dottor Giacalone, già la subiamo, e
lei,
il nostro reddito viene continuamente ripassato almeno 3-4 volte, perché io pago le tasse, io sono un lavoratore dipendente, pago le tasse, pago l'IVA, quello che risparmio viene soggetto a tassazione in banca, se lo investo mi pago il 12.5% se in azioni o in obbligazioni, quindi io non so quante volte il mio stipendio deve essere continuamente ripassato. C'è anche un problema anche di non soltanto di evasione fiscale, ma anche di elusione fiscale, che è molto più sottile la differenza, perché io posso trovare degli sistemi, degli strumenti in teoria corretti, ma che mi consentono di pagare meno tasse. Vi faccio un esempio molto semplice, vi faccio anche una domanda, non so se lo sapete. Se io posseggo un terreno e su questo terreno lo affitto ad un imprenditore agricolo e prendo 100.000 euro all'anno, mi dite voi che tassazione questi 100.000 euro all'anno vengono soggetti?
In percentuale?
Sì.
Ma non ho idea.
Questa è una domanda da commercialista.
Sì, appunto, ma poi voglio dire, esiste tutta la normativa per allora, terreni agricoli. Bisogna vedere se è agricolo, se è pastorizio, se non ci sono diversi.
Ti rendo la soluzione molto semplice: zero.
Ti risulta? Perché?
Perché essendo un affitto di un terreno agricolo,
è l'uso agricolo che
probabilmente
è
c'è questo.
Adesso non conosciamo ogni caso.
Non è zero, è un'agevolazione.
Lei ha un terreno agricolo e lo affitta a un contadino che svolge un'attività agricola a diversi ettari, magari lo ha ereditato da una zia ricca, da un parente e quant'altro. Io questo terreno prendo un affitto di 100.000 euro, io pago solo lo 0,5% all'atto di registrazione del contratto.
Ah, ho capito. E questo quindi, che cosa vuole dirci?
Esatto, cosa significa? Cioè il ragionamento è investiamo tutti in terreni agricoli?
No,
abbiamo contadini.
Magari.
Voglio dire però, se si vogliono recuperare anche delle tassazioni, ci sono degli strumenti, ci sono ancora delle sacche. Chiaramente devo utilizzare le mani del chirurgo per poter non colpire il mondo agricolo che già viene sotterrato, ma soprattutto se io sono un privato che quindi mi sono ritrovato per pura combinazione a questo terreno, perché deve pagare zero di tasse? Può essere almeno soggetto a un 15% come nel regime forfettario?
Guarda Francesco, aggiungiamo questo elenco: i terreni agricoli e i balneari, così la prossima volta che Giacalone deve arrabbiarsi con qualcuno butta dentro anche i terreni agricoli.
Francesco, tu che cosa fai? Allora, tu che cosa fai?
Quello è un reddito dominicale, lo dico, l'ho cercato su Google per il semplice motivo, non faccio il commercialista agricolo, non dichiara l'importo del canone d'affitto incassato, l'unica eccezione è il canone annuo risulta inferiore all'80% la rendita catastale rivalutata, quindi la cosa che non dichiara che paga niente, no, non è vero.
Che lavoro fai tu, Francesco?
Io mi occupo di agricoltura, sono un consulente.
Sì, non sei un ricco possidente di campi?
No, perché se fossi un ricco possidente starei in silenzio e continuerei a non, giustamente, perché la normativa è quella, a non essere soggettata a nessuna tassazione. Il dottor Giacalone faceva riferimento al fatto che le rendite sono rendite catastali, o meglio, il reddito agricolo è il reddito dominicale. Il reddito dominicale lo dichiara il proprietario, il reddito agricolo lo dichiara l'affittuario del terreno.
Sì, ma questo era una prima parte della trasmissione, non so se lei l'ha seguito a proposito del catasto, sì, che c'è quello degli immobili, ma c'è anche quello dei terreni, ovviamente.
Giusto, però è l'affitto. Poi c'è anche un'altra questione che ve la butto così: è mai possibile ed è giusto che un professionista, un artigiano, fino a 90.000 euro deve dichiarare il 15% di tasse, e un dipendente con lo stesso importo si prende
non è che
le
deve dichiarare un 15%, si fermi, no, non è che deve dichiarare il 15% di tasse,
no.
Allora, fino a 80.000 euro una partita IVA che aderisca al regime forfettario, che gli analfabeti hanno chiamato flat tax, ma è da analfabeti chiamarla flat tax,
non è
un regime forfettario, paga il 15%, non è che dichiara, paga il 15% sul reddito di cui all'accordo forfettario. Lo stesso identico reddito, se è incassato da un usciere, un bibliotecario, un infermiere, paga molto di più. La sua domanda, lo trovo giusto, lo trovo un'infamia.
È quello che ha detto lui.
Okay. È vero che il libero professionista non può godere, non so, della malattia,
il TFR, tutte queste cose.
TFR. Però almeno cerchiamo in qualche modo di aiutare.
Chiaro. E Andrea, sei d'accordo su questa differenza che non sta in piedi?
Non sta in piedi, infatti. Cioè, sono quelle cose per cui si, come quel detto, insomma, uno si morde la coda, no?
Il cane che si morde la coda.
Però può dirti che quel sistema lì ti incentiva a fatturare, no? Cioè, no, perché io penso.
Attenzione, ti incentiva a fatturare fino a 80.000.
Fino a 80.000. Dopo 80.000 e chiedi tutto in nero.
Però pensa a uno che va in pensione, fa il lavoretto, sai, se tu paghi il 15%, magari lo fatturi, che dici mi metto via i contributi.
Esatto, per i contributi.
Cioè, invece di chiedere. Una persona che ha già la pensione.
Hai capito?
Che peraltro
no, ma anche in previsione futura. Anche in previsione futura, dice Enrico, che è un bravo ragazzo.
Sono incentivato a fatturarlo perché
metto da parte i contributi.
Pago il contributo e invece di chiedere 150 euro così.
Ecco. In questo caso può essere una formula che non mi sembra però poco frequentata. Infatti.
Allora mettiamo Robbie Williams e poi torniamo.
Drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. And early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, and you know, 'cause my life's a mess. And I'm trying to grow, so before takeaways and fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake, teach me things I don't need to know. And you know, and you know, 'cause my life's a mess. And it started to show, so before never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Love's a mess.
RTL 102.5 a chiudere la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, nella prossima parleremo della giungla dei monopattini nelle nostre città dopo quel brutto incidente a Milano, fra l'altro costato la vita a una 18enne. Ci sarebbe l'obbligo di casco, l'obbligo di targa, si fa fatica a trovare dei monopattini che ne siano dotati, e fra l'altro all'orizzonte ci sarebbe anche l'assicurazione.
Sì, da luglio.
Da luglio. Come si mette mano a quella che abbiamo chiamato una vera e propria giungla dei monopattini che sfrecciano ovunque in città? Ne parliamo con voi, 02 25 15 15, all'indignato speciale. RTL 102.5. 10:04 minuti, la seconda ora dell'indignato speciale. Come detto, parleremo dei monopattini in quest'ora.
Il Far West dei monopattini e le norme da rispettare. Parlavamo della notizia di un paio di giorni fa di questo 18enne morto a Milano, è la sesta vittima dall'inizio dell'anno. Se pensate, siamo a giugno, uno al mese. L'obbligo riguarda il casco e la targa, dal mese di luglio anche l'assicurazione. Avete mai visto dei controlli? Qualcuno rispetta le regole? 02 25 15 15.
È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.
Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove, si muove.
Se le emozioni sono come onde, è naturale avere sali scendi. Facciamo sogni grandi come navi, ma poi arrugginiscono se stanno fermi. Apro le vele, poi saluto il porto, finché non è un punto piccolo nel mare. È vero, casa sarà sempre casa, però l'orizzonte dove voglio andare. Quindi mi tuffo nel Mediterraneo ed è come l'abbraccio di un amico mio,
perché in fondo di acqua e sale è fatto lui
e sono fatto io. Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove. Coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.
Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che maltempo passerà.
Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove, si muove,
come si muove,
come si muove, alza, ciao, buon vento.
Lorenzo Jovanotti insieme ad Alfa qui su RTL 102.5 10.07. I nostri ascoltatori stanno già litigando. Non capisco se i pedoni ce l'hanno con i ciclisti ce l'hanno con i monopattinisti. I monopattinisti non stanno simpatici a nessuno, tranne che ai monopattinisti stessi.
E poi c'è la questione, insomma, che quando succede qualcosa di grosso, ecco, c'è stato un brutto incidente a Milano, un 18enne è morto, subito si corre a proporre di inasprire le regole, cioè di rendere, di mettere mano al codice della strada. In questo caso le regole già ci sono, perché da alcuni mesi c'è l'obbligo di casco e di targa per chi usa il monopattino, ma difficilmente si vedono entrambe le cose. Quindi a che servono queste regole se poi non vengono fatte rispettare? Davide Andrea.
Ma allora, intanto ricordiamo per esempio che città come Parigi, le trottinette, che sarebbero i nostri monopattini, sono stati proibiti, basta, non si possono più portare. Esatto. Perché non essendo riusciti in nessun modo a dare una disciplina a questa roba. Noi siamo sulla strada di non riuscirci, perché la legge che impone casco, targa e assicurazione è stata approvata nel novembre del 2024. L'obbligo del casco è in essere dal 14 dicembre del 24. Voi avete visto questi caschi? Dal 24, cioè, non è passato ieri. Dal 16 maggio di quest'anno c'è l'obbligo della targa, e dal 16 luglio prossimo, che ancora deve arrivare, c'è l'obbligo dell'assicurazione. Ora, quello che mi ha colpito, anche a causa, diciamo così, dell'incidente purtroppo mortale che si è verificato, è quello che sostengono diverse, diciamo, forze dei vigili urbani nelle varie città d'Italia: è difficile fare i controlli. A me sfugge la difficoltà, diciamo, probabilmente è un problema mio, ma forse non so come si fa. Io capisco ci possa essere una difficoltà dal 17 di luglio a verificare che uno abbia l'assicurazione, perché lo devi necessariamente fermare e dirmi: faccio vedere l'assicurazione. Ma se non c'è il casco, se non c'è il patentino, se vanno in due sul monopattino, qual è la difficoltà? Li vedo
però
li fermo.
Sì, li fermi, cioè, ma questo A si ferma, B lo rincorri?
Dai, voi i vigili urbani, cioè, nei piccoli centri lo rincorri, nei grandi centri c'è un collega, c'è un po' più in là. Voglio dire, no, non esiste, cioè, è ovvio che non può esistere una difficoltà. Non riusciamo a fermarli tutti, questo lo capisco. Ma comincia a fermare tutti quelli che ti passano sotto il naso senza né il casco né o in due. Perché, tra l'altro, uno può anche sostenere che tutta questa sia una scemata, che poi in fondo chi se ne frega, ma insomma non è poi così grave, a parte che vedersi sfrecciare fra le cosce uno con il monopattino sul marciapiede non è che sia particolarmente gradevole, però... Ma il tema è di una diseducazione di massa, altro che evasione fiscale. Cioè, chi ci va sui monopattini, specialmente quelli in affitto? Prevalentemente sono giovani, non esclusivamente, ma insomma, se c'è la didattica civile, altro che, diciamo, dobbiamo studiare educazione civica a scuola, se la didattica civile è c'è la legge ma chi se ne frega, beh, figurati sul resto. Cioè, questa può essere anche una utile questione minore sulla quale far valere il senso della legge, che deve essere rispettata. Oppure se non la cambi, o se non fai come a Parigi, che alla fine si sono arresi e hanno detto: le trottinette sono proibite.
E poi c'è il tema anche dello sharing, no? Tu l'hai sfiorato, Davide. Certo. Siccome è difficile, è raro che uno sia proprietario del monopattino in città. Poi ci saranno dei casi.
Sono quelli in noleggio.
Però soprattutto uno lo noleggia.
Nelle grandi città li noleggi. Da noi no. Città, da noi chiaro. No. Da noi no, non esiste lo sharing. Tutti quelli che io vedo sono
benissimo.
Proprietari.
Ma dove lo metti il casco? Cioè, uno deve girare col casco.
Devi avere il tuo.
Questo è complicato.
Guarda, io ti dico una cosa, Enrico. Vive la France.
Okay.
Cioè, tu li aboliresti? Sì.
Ma allora, l'altro giorno ero in taxi, no? Prima di scendere, tra l'altro un ampio spazio di 50 centimetri fra l'apertura della portiera e il marciapiede sul quale avrei posto il piede per scendere. Il tassista, molto gentile e simpatico, mi ha detto: aspetti un attimo, attenzione, un'occhiata allo specchietto, si scenda pure. E io ho detto: ma non siamo per mezzo alla strada. E lui mi ha detto: no, ma sa cos'è, che poi con i monopattini fanno ti passano di fianco e possono sbattere contro la portiera. Lui probabilmente era più preoccupato della sua portiera che non della mia incolumità. Ma comunque, sta di fatto, ieri in Via del Corso, l'ho detto prima che iniziassimo la nostra chiacchierata, gruppo di almeno una dozzina di turisti con monopattini, felici come delle Pasque, in Via del Corso, quindi una delle vie più importanti di Roma, insomma, strapiena di gente, con monopattini a velocità, con lo slalom, ragazza turista, immagino nordica, tedesca, con cappello al vento, perché quella non mette il casco, cappello al vento, una meraviglia, eccetera, senza niente, probabilmente erano in sharing. Passano davanti a una macchina dei vigili, no? del corpo della Polizia Municipale di Roma, che bloccava la strada in quanto c'era la manifestazione degli amici di Vannacci che facevano la loro manifestazione. Non hanno neanche, ma uno dice un pensiero, un fischietto, un oh, dove andate? Niente. Nulla. Allora uno dice, ma ha ragione Davide, cioè non esiste nemmeno una forma di educazione civica dell'uso del monopattino. Allora siccome non si capisce per quale, ma siamo andati avanti per secoli senza il monopattino.
Ma è diventato di moda perché era esatto, è più sostenibile, è una mobilità più sostenibile, perché monopattino è elettrico, o c'è quello a pedata, ma di fatto noi qui stiamo parlando soprattutto di quelli elettrici che raggiungono certo, una velocità ovvio maggiore.
Almeno 50
come
orari,
biciclette,
come un cinquantino, un vecchio sì, cinquantino. Sì.
Allora sentiamo
le biciclette assistite.
Infatti, esatto.
Caspita, arrivano soprattutto quelle dei poveri rider, e non apriamo diciamo quel capitolo, che sfrecciano a velocità intorno ai 50-60 km orari tranquillamente.
Sentiamo Livio. Ci sei Livio?
Sì, sono.
Prego, da dove ci chiami?
Complimenti per la trasmissione, io l'ascolto tutte le domeniche mattina, quando posso.
Dove sei?
Io sono di Parma.
Prego.
Parma è una città molto diventata molto brutta su queste cose qua, perché anche l'altro giorno io giro molto e ci sono in certi posti che sfrecciano a delle velocità impressionanti, e però a me è successo anche una cosa molto brutta, parlando prima del signore che parlava di vigili che passano davanti anche ai vigili, i vigili si girano dall'altra parte, è cosa perversa. Io ce l'ho avuto il monopattino perché sono stato, mi avevano ritirato la patente per un problema di vista, adesso io me l'hanno ridato, problema di maculopatia e così, però io non facevo delle cose del genere, ma delle cose, vedi delle cose ma impressionanti, i vigili non fanno niente. Io sono,
secondo te andrebbero aboliti?
Sì, no, io li tirerei via direttamente, farei, perché io ho visto, noi qui a Parma ci abbiamo quelli a pagamento, però sono tutti targati, allora il casco non se lo mette nessuno. Vanno in giro in due, che sembra che abbiano ragione loro, sulla strada, tagliano la strada alle macchine, fanno delle volte. Se io vado contro uno di questi qua, cosa mi succede?
Ma scusami, ma secondo voi noi possiamo abolire qualcosa che abbiamo incentivato col bonus?
Esatto, c'era anche il bonus, è vero.
C'era il bonus al 60 o 70%, una roba del genere. Adesso cosa fai? Lo vieti?
Chi è che introdusse il bonus?
Chi vuoi che sia?
Sì, c'era il bonus, Conte. Io non l'ho preso.
Il
però...
governo... No, perché ho avuto un momento di amnesia.
Sono un po' emozionato.
Quindi che fai? Li vieti? Prima li hai incentivati, hai incentivato l'acquisto,
sì,
poi ora li vieti.
Lo spato, però allora, se li incentivi, però anche se fai una legge, che fai la legge che loro devono usare il casco, la devono rispettare tutti, non perché io sono italiano la devo rispettare, uno straniero...
Vabbè, questo non è detto, nel momento in cui uno viene fermato e si controlla poco
non controlla.
Io credo che il problema sia proprio legato al controllo.
La bionda di ieri non era...
A te t'ha colpito quella.
È rimasto lì, è rimasto... ci ha lasciato gli occhi.
Sta ancora correndo.
Allora, io vi posso dire che ne parlavamo giusto venerdì mattina in rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, tu dicevi, io non ho mai visto un controllo, io invece fiera di questo un paio di settimane fa ho visto a Vigevano i controlli.
Sappiamo che è una città ormai sempre più
controllano tutto. No, a parte le battute, passo, c'è questa rotonda che poi ti porta nel giro di 100 metri proprio in Piazza Ducale, e vedo che ci sono dei ragazzi e anche una signora non giovanissima, fermi con i monopattini sul marciapiede, e ci sono lì i vigili, e io per dovere proprio di cronaca ho fatto due giri intorno alla rotonda per non perdermi la scena e vedere tutto. Sono stati controllati, poi ovviamente il punto secondo me è questo, ti sfrecciano davanti, corri di dietro per fermarlo, primo. Secondo, fermi un ragazzotto, questo non c'ha manco il documento, perché magari ha 15 anni non giri col documento normalmente.
No, è obbligatorio quello, anche quello. Infatti,
il documento d'identità?
Sì.
È obbligatorio? Da che età?
No, no, è obbligato, sì, non ti so dire per la minore età.
Comunque, io ti sto parlando età, della minore età.
Non potrebbe prendere il monopattino, se lo mettiamo su questo piano.
In ogni caso, uno non ha la targa, non ha un documento e io ti do anche la multa. Sono come le multe sui mezzi pubblici. Ti becco senza biglietto, ti faccio la multa, tu scendi la straccia e vai a casa,
sì,
punto.
Però è anche vero, Barbara, stai attenta a una cosa.
Arrivo, Olivio.
Voglio dire, non è che nessun controllo riuscirà mai a controllare tutto, però sapendo che ci sono i controlli magari la pianti, ecco, voglio dire, questo è normale che capiti. Del resto io prima non è che per pedanteria vi ho letto le date delle norme, ma perché sono indicative. La norma è stata approvata nel novembre del 2024. Fino al maggio scorso, il 16 maggio quindi del 26, non c'era l'obbligo della targa, che era già previsto nella legge, perché al ministero non sapevano la targa a che cos'è, al monopattino o è della persona.
Okay.
Come si fa, chi la chiede, ci abbiamo per 2 anni per arrivare a questo. Dopodiché, mentre il casco, che devi solamente prenderlo e mettertelo sulla testa, è entrato in vigore 2 giorni dopo. Ora, siccome il casco, se uno ce l'ha o non ce l'ha, la targa, se ce l'hai o non ce l'hai,
lo
è evidente, è solare, è facile, li fermi tutti quelli che puoi fermare, la smettono non loro, la smettono tutti.
Guarda, magari proviamo a richiamarlo, questo ascoltatore che dice abito a Torino, il monopattino compreso di targa ai vigili mi hanno fermato 3 volte in 2 settimane. Bravo.
Questo è importante.
Vai Livio.
Beh, io volevo dire una cosa, io sono cresciuto, sono del 71, sono un po'. Io allora c'avevo un motorino, io farei una legge come facevano una volta, se ti trovavano un motorino truccato o qualcosa di qua, ti prendevano, ti sequestravano il motorino.
Ma non è tuo, il più delle volte, non è tuo, sì. Questo è il punto, perché non è tuo.
Dovrebbero fare una legge così.
Di queste società,
in sharing, sì.
Ma sono quasi tutti in sharing nelle città.
Nelle grandi città, nei piccoli
centri.
Dove
si usa il monopattino,
no,
nei piccoli centri non è che tutti usano il monopattino.
No, ma figurati, ma sai quanti ne vedo io?
Circolano.
Ma sai quanti? 3.
Beh, non è che il piccolo borgo vigevano adesso.
Ho capito, ma non ha lo sharing di nulla. Quindi ti sto dicendo, chi ce l'ha il monopattino, ce l'ha di proprietà. Punto.
Poi,
e trovi
sapete...
anche i ragazzini di 13 anni, perché qui adesso la questione del documento d'identità. Io non so se i ragazzini di 13 anni hanno l'obbligo di girare con la carta d'identità.
Beh,
io non gliela darei perché
anni,
la perdono. 14
anni per il motorino, sì, certamente sì, devono avere il documento d'identità e i documenti della
patentina. Però poi scusate, del discorso del sharing c'è un altro problema che mi è stato fatto notare e che ho potuto constatare di persona. Vi faccio un esempio: se tu uscendo dalla galleria Giovanni XXIII a Roma, che è la più lunga galleria all'interno di una città d'Europa, no? Uscita verso la Cortina d'Ampezzo, e quindi stiamo parlando di Roma Nord, monopattino sharing abbandonato sul marciapiedino dell'uscita, che inavvertitamente per il colpo d'aria, per qualsiasi motivo, è caduto. E rimane lì per 2 giorni. Guardate che quando uno esce con la macchina in quella strettoia, che arriva, per fortuna hanno messo i limiti di velocità, non puoi andare oltre i 70 km orari. Metti che ci arrivi a 50, perché stai comunque andando verso destra, hai messo la freccia e vai, beh, rischi di prendere dentro e di fare un incidente grave. Ed è piena la città, soprattutto in grandi città come Roma. Adesso non so Milano, ditemi voi, ma a Roma è piena di strade dove vedi questi monopattini che sono letteralmente abbandonati,
sì, sì.
No?
Sì,
e
sì.
Spesso caduti per terra,
li trovi davanti
non
a casa,
ostruiscono il marciapiede, creando poi problemi a chi ha una carrozzina, chi ha una mobilità ridotta, eccetera, eccetera.
Ciao Olivio,
eccetera.
grazie mille. Andiamo da Aurelio. Ci sei?
Pronto,
sì? Buongiorno.
Sì.
Ciao.
Buongiorno, Aurelio da Lugano, RTL anche mia.
Da Lugano, ci torna comodo. Sì. Come funziona a Lugano il tutto?
Funziona, in Svizzera è così. Per le macchine, le moto, per le bici di una certa potenza elettriche, non ti danno la targa se non dimostri di essere assicurato. Non te la danno e quindi devi per forza essere assicurato per avere la targa. In più, se tu non dovessi rinnovare poi l'assicurazione avvisa la motorizzazione, quello che è, dicendo il signor tale e tale non ha rinnovato l'assicurazione. La polizia dopo un po' viene e ti ritira la targa.
Ma il casco lo usano?
Il casco, l'edice, i monopattini?
Sì.
No, quelli non lo usano, no.
Aia. Perché teoricamente l'assicurazione in Italia non c'è ancora, cioè l'obbligo di assicurazione del monopattino non c'è ancora. Quindi questa vedremo, magari poi tutti si assicurano perché non si sa come mai. È il casco il tema, il casco e la targa.
Appunto, ma la targa non te la danno se non sei assicurato.
Se non sei assicurato.
Cioè, quindi tu dici questa cosa è più rigorosa, nel senso io cioè, allora tu per essere in regola devi, la Svizzera, diciamo così, si sincera che tu abbia l'assicurazione e quindi la targa, se no non puoi circolare, ok?
Cioè, non ti danno,
ma ci sono i controlli, ok, ho capito che non te li danno, ma ci sono i controlli, perché poi il punto è anche quello, perché tu puoi avere tutto o non avere niente, ma se nessuno controlla se tu sei in regola,
la regola è automatica, perché se tu non rinnovi l'assicurazione automaticamente ti manda.
Ok, ma io me ne frego e giro senza niente. C'è un modo di controllare questa cosa?
Certo, ma certo. Dopo non il giorno dopo, ma dopo che la polizia ha ricevuto dall'assicurazione che il signor Tizio e Caio non ha rinnovato l'assicurazione, ti viene in casa e ti sequestra il motorino o il monopattino.
Sì, chiariamo che Lugano, che è un posto molto, molto bello, molto vivibile, però è anche un posto tendenzialmente molto piccolo alle metropoli, e cambia. Inoltre, come vigevano, in un certo senso. Inoltre, a me non è mai capitato, per esempio, di vedere a Lugano sfrecciare questi monopattini, per esempio sul Lungolago, dove era la zona pedonale. È un po' diverso, cioè, voglio dire, per carità, l'esempio però che il nostro amico porta è un esempio comunque calzante anche per la più caotica delle metropoli italiane. Per il semplice motivo che basta incrociare i dati, guardate, è una cosa di una elementarietà, esatto. Proprio elementare. Nella banca dati dell'assicurazione c'è il mio nome, nella banca dati della motorizzazione c'è il mio nome. È facilissimo. Siccome è ovvio che se c'ho una cosa devo averci per forza l'altra, ogni volta che si crea un buco parte un alert dicendo qui c'è una cosa che non torna. È banale.
Okay. E quindi io vado a casa di questo e gli sequestro il mezzo?
E poi vedi, allora se hai un'organizzazione diciamo abbastanza personale, comunque fai un controllo, non è che devi aspettare di incontrarlo necessariamente quando imbocca l'autostrada, qualche volta lo puoi anche andare a trovare dove lavora.
Ok,
grazie Aurelio.
Cioè, il controllo non lo fa, diciamo, lo fanno i poliziotti se vedono qualcuno.
Sì, tu dici
casco.
Non è in strada, il controllo è preventivo, esatto. Una cosa di questo tipo.
Esatto,
ok,
esatto.
Ciao Aurelio, andiamo invece in strada. Ciao Veronica, buongiorno.
Buongiorno a tutti,
cioè, che RTL detto così?
È anche mia.
Brava.
Allora,
vai.
Da dove ci chiami?
Io chiamo da Foggia,
sì.
Che già ha una realtà che non apriamo questo discorso perché sennò non ne usciamo più.
Vabbè.
Allora, ieri sera potevano essere le 21:10 più o meno, zona semicentrale, non centrale, semicentrale. Io esco con la macchina per raggiungere un posto dove dovevo andare. A una rotonda mi sfreccia un monopattino in due, senza casco e senza targa. La mia fortuna qual è stata? Che io andavo veramente molto piano, perché io l'avevo visto in lontananza che andava piuttosto veloce. Allora ho avuto il tempo di reazione di frenare e farlo passare. Ma se io andavo leggermente più veloce, con l'andamento più veloce, io questi due li avrei presi in pieno. E la colpa sarebbe ricaduta su di me.
Sì, la colpa sarebbe ricaduta probabilmente su di lei, pensi a loro due.
Sono un automobilista. A parte che quei due sarebbero morti, sì. Ma io avrei pagato non so che cosa per due persone che non hanno rispetto delle regole.
Chiaro. Chiaro, ma tu dici saresti favorevole, diciamo, all'abolizione modello francese, eccetera?
Ma per me devono proprio sparire dalla circolazione.
Chiaro. Ok.
i bambini lo tenessero in cortile, possono giocarci in cortile.
Mica quello elettrico, perché non è che è un cortile, è una pista di go-kart. Sono i
monopattini, quelli.
Beh, però attenzione.
Al posto del triciclo, insomma, esatto. Non c'è più. Quasi più.
Ciao Veronica, grazie.
Ciao.
Niente, buona domenica.
Ciao.
Però tenete presente che anche se poi vai in due e quello davanti sta col cellulare in mano, anche quelli dove devi andare a pedata può essere molto pericoloso.
Non si può andare in due,
certo che non si può, ma ci vanno tutti.
Cominciamo a dire che non si può.
Pedata e tenere il cellulare in mano è complicato. Comunque, insomma,
guarda che anche quello lo fanno. Non necessariamente deve essere elettrico, no? Ma se tu prendi una buca o cadi, picchi la testa, comunque stai, cioè muori.
Allora, 02 25 15 15, tra poco ripartiamo dalle vostre telefonate all'indignato speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL.
Disegnato solo con la nostra voce i colori e i confini della notte. Diamo meno di domani e più di ieri. Questa vita a volte è vero va troppo veloce, forse ci sconvolge e ribalta capovolge tutto quello che sai. E quante volte ancora finirò nei guai. Ok, lo dico qui, ma resta tra di noi che prima non ho avuto mai e poi mai fino a qui il coraggio di cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo e non può spaventarmi più niente di meno del cielo. Ma se si spegne tutto noi brilliamo nel buio come corpi celesti. Alla fine io e te, alla fine io e te siamo pari. Ci proviamo ma poi non ci riusciamo mai a sembrare normali. Alla fine io e te, alla fine io e te siamo uguali. E anche tu vorresti dimenticare tutto quello che sai. E quante volte ancora finirò nei guai. Ok, lo dico qui ma resta tra di noi. Qui il coraggio di cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo e non può spaventarmi più niente di meno del cielo. Ma se si spegne tutto noi brilliamo nel buio come corpi celesti. Nemmeno sapresti capirmi. E in mezzo a tutto il rumore che c'è puoi sentirmi. Appesi ad un filo di voce se vuoi balliamo nel buio. Che non ho paura di cadere all'indietro. E non può spaventarmi più niente.
No.
Anche se ci sentiamo persi dentro i nostri due universi, siamo corpi celesti quando nessuno ci guarda. E se si spegne tutto noi.
Disco di Giorgia, Corpi Celesti, RTL 102.5, 10.35, il Far West dei monopattini. Ne avete visto in giro qualcuno con la targa? Questi caschi li usano oppure no?
Allora, a proposito di assicurazioni, sarà la novità che debutterà tra qualche giorno, sentiamo Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno. Ciao. RTL anche mia.
Da dove?
Finalmente, da Caltanissetta.
Prego.
Allora, io intanto sono emozionato perché vi ascolto da quando avevo 14 anni, ne ho 35, quindi lascio a voi il pensiero. Allora, io sono un intermediario delle assicurazioni e in questi mesi ho, diciamo, combattuto con i miei clienti che hanno il monopattino. Io sono pure titolare di monopattino, quindi ho già provveduto a targare casco, frecce, eccetera, eccetera, eccetera. Tra le altre cose, l'obbligo assicurativo. È vero che l'obbligo decorrerà dal 15 di luglio, però fino ad ora noi possessori di monopattini noi potremmo già essere coperti con una polizza di responsabilità civile. Quindi questo è quello che manca anche nei possessori del monopattino, c'è una scarsa sensibilità, perché quando io ai miei clienti dico hai il monopattino o anche la bici elettrica, puoi fare dei danni a persone o a cose, dovresti risponderne anche civilmente in caso, quindi assicurati intanto con una polizza di responsabilità civile.
Okay.
Che
Giuseppe,
poi le compagnie... Sì.
Posso farti due domande? Allora, innanzitutto sì, l'obbligo sarà solo per i monopattini elettrici, giusto?
Sì.
Ok,
sì.
Quanto mi costa proprio il minimo e quali sono i parametri? Cioè, nel senso, perché per la patente sappiamo che c'è il bonus malus, no? Qua per i monopattini come funziona?
Allora, è una semplice polizza di responsabilità civile, come per esempio la RC del capofamiglia, quindi si ragionerà massimali, penso. Ancora le compagnie non ci hanno dato indicazioni precise, però penso un minimo di responsabilità partirà da 500.000 euro a salire fino a 2-3 milioni di euro di massimale.
Okay. E a me quanto costa all'anno?
Allora, secondo le prime indicazioni una copertura minima, quindi la sola responsabilità civile si aggirerà intorno ai 30-35 euro annuali. Poi sapete bene, il mercato assicurativo poi è un continuo evolversi, però le prime indicazioni sono queste. Addirittura oggi, io ne parlo come assicurato, non come assicuratore, la polizza di responsabilità civile per la mobilità, quindi con un massimale di 750.000 euro, per esempio quella che ho io, costa intorno ai 15 euro annuali.
Chiaro. Quindi
senti,
ancora di meno.
Però al di là dell'assicurazione, no, poi vedremo, manca un mese, l'hai detto tu, eccetera. E qual è il punto su casco, su targhe? È un tema di controlli, è un tema, cioè, di che stiamo parlando? Tu hai detto io l'ho messa, ok, questo è il tuo caso, ma che panorama vedi intorno a te quando giri?
Ma io in questo momento, porto l'esempio, io ho targato il mio monopattino che utilizzo prettamente a casa a mare, quindi per spostarmi, per evitare di muovermi con la macchina. L'altra volta quando ho portato la targa, quindi ho aggiornato, diciamo, la mia situazione, di 10 monopattini forse solo io ero quello targato con casco. Quindi come sempre noi italiani, diciamo, pecchiamo a livello di certe volte di senso civico, anche di altruismo, perché anche un gesto di altruismo, perché se io faccio un danno a un'altra persona o a una cosa,
certo,
ne devo rispondere.
Certo, è senso civico, senso ecco, civico. Educazione civica a scuola, sì. Vedi?
Esatto, esatto.
Grazie allora,
Ciao.
Grazie
Giuseppe.
A voi, una buona domenica.
Ciao. C'è Giuliana al telefono. Ci sei Giuliana? Buongiorno.
Giuliana? Adesso la recuperiamo. 378-378-102-5. Allora, ci segnalano ad esempio delle zone, poi anche qui secondo me cambia moltissimo la situazione da città a città e da zona a zona.
Cioè,
perché
da
magari,
quartiere a quartiere,
esatto,
chiaro.
Perché magari nel centro storico c'è un certo tipo di persone che si muove e quindi e altrove, magari nelle periferie, è più complicato. Qualcuno ci scrive a Torino, quartiere Barriera di Milano, vige la libertà assoluta. Passaggio con il rosso, 2, 3, 4 persone, adesso 4 su monopattino è dura, però a 3 mi è capitato di vederlo, cioè 2 adulti e un bambino schiacciato in mezzo, soprattutto c'è la moda di viaggiare contromano perché lo fanno abitualmente, nessun controllo contromano, sui marciapiedi, fare lo slalom ad esempio
passando con il rosso,
certo,
perché comunque hai uno spazio di manovra
e quindi vado tanto
ipoteticamente accessibile.
Esatto. Giuliana, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoti qua. Buongiorno. Giuliana, di dove sei?
Di Roma.
Ok.
Volevo parlare dell'episodio di Via del Corso, cioè di tutti questi monopattini che sfrecciavano in mezzo ai pedoni, suppongo che fossero in mezzo alla parte dell'isola pedonale,
la parte centrale.
Dove c'erano appunto anche gli agenti di polizia municipale, mi sembra di aver capito.
Sì.
e forse erano anche appiedati, credo.
No, no, in macchina, dove c'è, guardi,
la macchina, ecco.
Tanto non facciamo certo pubblicità, dove c'è il negozio di Fendi, no?
No, no,
in
quell'incrocio, no, va bene, sì, per carità.
È già partito un omaggio Fendi per Pamparana per aver detto
angolo via Tomacelli, ecco. Sì.
Anche per te, Giuliana.
Diciamo. Allora, dicevo, hanno fatto benissimo la Polizia Municipale a non fare nulla, perché avrebbe messo a repentaglio un intervento su un gruppo del genere che sfreccia su Via del Corso. Degli agenti in macchina non possono assolutamente per sicurezza intervenire come avrebbero mai potuto. Il discorso,
ma signora, ma dovrebbe... devono fare un inseguimento al modello Los Angeles. Infatti, nel racconto di Pamparana si sono fermati tutti perché c'era una manifestazione. E quindi in quel caso, a mio paese, quantomeno mi date i documenti e vi identifico.
Bastava usare il fischietto. Bastava usare il fischietto.
Non può essere rischioso pure firmare uno sul monopattino.
Come
cioè, fa
lei a fermarli?
No?
No,
intanto fischi, fai il fischietto, alzi una paletta.
Cosa? Indichi al collega che sta 200 metri più avanti, fermalo tutto.
Si vede che lei è una persona molto corretta, ma le garantisco che non serve assolutamente a nulla.
Che, no, più che altro,
uno che, la
più che altro dice Giuliana, ecco, non è così semplice. Scusami, Andrea.
Questo è interessante.
Se mi fa finire.
Sì, prego, la prevenzione.
Perfetto. Quindi quell'episodio, purtroppo la municipale non gli si può addebitare nulla, perché avrebbero fatto soltanto del caos. E la prevenzione quale sarebbe?
Secondo il mio modestissimo
parere. Il discorso è, mi ricordo quando fu l'obbligo del casco per tutte le moto, si ricorda? Mm-hmm. All'epoca si intervenì massicciamente con le pattuglie e con le moto, i motociclisti di tutte le forze dell'ordine, che avevano effettivamente la capacità di poter intervenire, perché difficilmente un monopattino sfugge.
No, insomma, è abbastanza evidente, perché tu lo vedi se ha il casco o non ha il casco. Allora, Giuliana, prego. questo è un punto, però voglio un attimo interromperti, ma resta lì, perché ci ha chiamato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che è in linea e sta ascoltando la trasmissione, e che poi è colui che, diciamo, decide anche quelle che sono le nuove norme del codice della strada, e ovviamente non si può non occuparsi anche di monopattini, soprattutto in questi ultimi anni.
Certo.
Ministro, buongiorno e grazie per essere con noi. Voleva, insomma, precisare qualcosa, se non ho capito male.
Buongiorno. No, ma ero uno dei tanti ascoltatori. Sono in una Milano tranquilla la domenica mattina, sto andando a fare un sopralluogo su alcuni cantieri in centro, vi stavo ascoltando e siccome ne parlavo pochi giorni fa anche col comandante della polizia locale di Milano, e loro hanno fatto centinaia di interventi sui monopattini. Ci sono già centinaia di multe, di verbali, ma per la sicurezza, non è un intento punitivo. Ci tengo a ribadire a chi ci sta ascoltando, non è che Salvini ce l'ha con i monopattini, figurati, ho ampiamente dibattuto con mio figlio, che è un utilizzatore di monopattino, ma è un mezzo di trasporto che comporta dei pericoli per gli altri e per chi lo conduce, tanto che pochi giorni fa l'ennesimo morto, purtroppo, perché erano in due a Milano senza casco, senza dar la precedenza, quindi bisogna stare estremamente attenti. Sono le polizie locali che, ovviamente, essendo i monopattini nelle città, hanno il diritto dovere di intervenire. Io ho sensibilizzato i sindaci, perché non è un di più, sono, ripeto, pericolosi per sé e per gli altri. Il casco è obbligatorio da tempo, la targa, io sono andato all'istituto poligrafico dove stampano i targhini, i contrassegni, a Foggia, è obbligatoria, e da luglio, come dicevate, sarà obbligatoria anche l'assicurazione. Siamo intervenuti sulle quattro ruote e c'è una riduzione di morti e di feriti. Sulle moto stiamo intervenendo installando i guardrail salvavita, che in caso di scivolate, essendo fino a terra, evitano l'effetto ghigliottina. Sulle bici abbiamo inserito nel codice della strada la distanza minima per le auto per superare, poi ovviamente sta il buon senso di tutti non andare a ventaglio occupando la sede stradale. E poi c'è il tema dei monopattini, stiamo ragionando con i sindaci e con le polizie locali, che non deve essere sottovalutato.
Cioè, insomma, dice anche il ministro Salvini, non è che è terra di nessuno quella dei monopattini, perché i controlli poi dati alla mano ci sono.
Ma come ci sono le multe per divieto di sosta, come ci sono le multe per il semaforo rosso, non è più accettabile vedere sfrecciare in due o in tre senza casco a velocità sostenuta per le strade di Roma gente che passa davanti a pattuglie delle forze dell'ordine, perché altrimenti se approvi una norma richiesta dai cittadini, richiesta dalle associazioni, richiesta dai comuni e poi non sei in grado di far rispettare quella norma, perde tutto. Devo dire che i numeri sono positivi e soprattutto i giovani usano la testa. Se devo fare una notazione, sono quelli della mia età, sono i cinquantenni quelli che soprattutto alla guida delle auto sono meno disciplinati, perché i ragazzi hanno capito che se escono il sabato sera in cinque, uno a turno non beve e quello è quello che guida. Però ripeto, anche in monopattino si muore, si finisce all'ospedale, si può finire paralizzati e si fanno anche danni a terzi da migliaia di euro, motivo per cui l'assicurazione servirà anche a risarcire quello che viene tirato sotto e ad oggi non sa...
Sì, sa a chi appellarsi, per certo.
Anche, anche le società che fanno sharing, li vedrete a Roma, a Milano, centinaia di monopattini schierati e abbandonati ovunque, in mezzo alla strada, sui marciapiedi, che sono un problema per i disabili, un problema per i passeggini, un problema per la circolazione, per i parcheggi. Stiamo sensibilizzando anche loro e ripeto, nessun intento punitivo. Vi faccio l'esempio di Parigi. Parigi ha vietato i monopattini.
Sì, infatti, non accennavamo.
Lo citavamo cioè, prima all'inizio.
Sì. Qua qualcuno dice ma Salvini è eccessivo, è cattivo. No, io ritengo che se fai uso di droghe poi non ti metti al volante e per usare il monopattino usi il casco e ti metti la targa e ti sottoscrivi un'assicurazione.
Chiaro.
Spero
Davide
che
Andrea...
tutte le polizie locali siano conseguenti. Ripeto, a Milano sono 3200 gli agenti della locale che hanno tantissime cose da fare ovviamente.
Sì, insomma, lei dice serve la loro collaborazione, perché se un agente vede un monopattino, uno che sta col monopattino senza casco, se ne accorge vedendolo da qui a 100 metri, no? È come vedere una macchina
davanti,
sfrecciare.
Ma l'ho visto io la settimana scorsa a Roma, andando per lavoro in ufficio, ti passano in due davanti, sotto il naso, senza casco contro mano.
Chiaro.
Se non li fermi, dai una brutta immagine agli altri.
Buongiorno signor Ministro, volevo fare questa domanda. La legge l'avete preparata e condotta fino all'approvazione con il governo attualmente in carica, perché è stata approvata il 25 novembre del 2024. L'obbligo del casco è entrato in vigore il 14 dicembre del 24, cioè immediatamente dopo il tempo della Gazzetta Ufficiale. Perché? Perché quello è un obbligo
assolutamente
che spetta
sì
al cittadino se lo metta sulla testa. Il 16 dicembre 2024 non è esattamente ieri mattina, forse noi ricordiamo più quelli che abbiamo visto col casco che non quelli senza casco, perché quelli senza casco sono tutti. Ma la domanda è un'altra: perché per la targa, che non c'era scritto nella legge che sarebbe arrivata dopo, perché per la targa si è dovuto attendere il 16 maggio del 2026?
Perché sarebbe interessante che sentiste il direttore del poligrafico dello Stato, che è quello che fa tutte le targhe d'Italia, auto storiche, moto, ambulanze, Croce Rossa, polizia, carabinieri, guardia costiera. C'erano alcuni passaggi tecnici, perché non è una targa, non so se l'avete vista, non è in metallo, è un contrassegno adesivo. Mettiamola così, e per evitare falsificazioni, deterioramenti con le condizioni meteorologiche, hanno dovuto studiare, lavorare e fare parecchi passaggi.
Due anni?
No, sono andato al poligrafico il mese scorso.
Dal novembre del 24 al maggio del 26, sono quasi due anni.
Ragazzi, io approvo le leggi, poi lascio che i tecnici mi dicano tecnicamente che cosa devono fare. Lo stesso discorso vale per l'assicurazione, perché ovviamente devi arrivare a tutti gli elenchi, devi evitare problemi con la privacy, devi ragionare con le associazioni, con le società assicurative. Ma hanno detto che non è stata facile, mettiamolo così, anche perché lo spazio è ridottissimo. per mettere il targhino sul monopattino o sotto o sul manubrio a seconda dei tipi di monopattini.
Sì,
però io più che sollecitarli difficilmente potevo fare. A metà luglio si arriva l'assicurazione, il TRIS c'è. Adesso io inizio a vedere qualcuno col casco, finalmente. Le targhe, io quando cammino per Roma o per Milano, le targhe adesso ci sono, almeno in quelle a noleggio. Poi certo, ci sono i conducenti privati. Non posso andare a vedere nei garage, ma lì ci sono anche mezzi truccati che arrivano anche a 60 all'ora.
Il dato l'ho letto nel sito del Ministero dei Trasporti, perché non si sa esattamente quanti siano i monopatti in Italia, ma
se assolutamente no.
All'interno, così a naso, tra i sharing e privati, 350.000 più o meno.
Ma guardi, io sono arrivato.
I targhini ne sono state consegnati 50.000, quindi ce ne sono in questo momento 300.000 senza.
A chi gli ha richiesto?
Guardi, per dirle la situazione che ho trovato quando sono arrivato, io sono arrivato al ministero 3 anni e mezzo fa e ho chiesto quanti sono gli autovelox in Italia e non c'era un registro. C'erano dei calcoli spannometrici, sì, ma non puoi a livello nazionale non sapere quanti sono, dove sono, su quali vie, da quale anno, per quale motivo sono stati installati e se sono omologati.
Quello è un problema,
tanto che
è un problema,
abbiamo dovuto
signor ministro,
fare una norma
dell'autonomia locale, sul quale forse qualche cosa l'avete fatta anche voi.
No, qua non si tratta di autonomia.
Compravano anche gli autovelox non omologati.
No, mi permetta. Ma quello non c'entra con l'autonomia, quella è una furbata. Tanto che nella norma abbiamo messo l'obbligo di comunicare alle prefetture, quindi allo Stato, quanti ne installi e i motivi per cui ne installi, senza farli a ripetizione uno dopo l'altro, magari non comunicati. E oggi ce ne sono circa 4.000 che sono registrati. E su cui stiamo procedendo con l'omologazione.
Restiamo insomma ai monopattini per dire che non ci sono più scuse adesso per non mettere questa benedetta targa.
Assolutamente, né per la società di noleggio né per i proprietari privati.
Grazie Ministro Salvini per essere
grazie
stato
a
con
voi
noi
e buon viaggio
e buona domenica. Allora voglio tornare da Giuliana, che poi questi controlli li ha fatti, magari non con i monopattini sempre, ma in generale questi controlli ce ne stava parlando. Giuliana, ci sei?
Sì, ci sono, ho ascoltato tutto il discorso e mi viene da dire, senza assolutamente voler criticare il ministro, per carità, io parlo in generale, qui è come quando si vuole e i buoi sono fuggiti, ma non per via di questo governo, che mi guardo bene da parlarne, non sono io certo.
No, ma resta sui controlli, scusami, però è un fatto,
allora,
che tu lo vedi uno,
dicevo,
che non ha il casco, no? Tu ce l'hai davanti, ti passa davanti uno che non ha il casco, se non lo fermi perché chiudi gli occhi, o sbaglio?
No, perché non lo posso fare.
Perché non lo puoi fare?
Perché le pare che se io do l'alta al monopattino quello si ferma? E io poi che cosa faccio? Gli corro presso a piedi,
signora,
o
mi perdoni.
Con il rischio che quello si vada ad ammazzare?
No, lei ha ragione. Ecco,
il discorso è diverso. Ci sono i mezzi, il modo di farlo.
Chiaro.
Ed è un discorso generale che riguarderebbe la prefettura con pattuglie interforze che dovrebbero monitorare pattuglie in moto, non con la macchina, perché con la macchina rischia che quello scappa, va dove gli pare, si va ad ammazzare.
No, chiaro, ma questo in condizioni di sicurezza. Però è anche vero che un monopattino non è che fai 100 all'ora, un monopattino.
Ho capito, ma lo insegui, ragazzi, ma è quello che io vi dico da 2 giorni.
Non puoi fermare.
Vi rendete conto? Allora io direi che qualcuno dovrebbe viverle queste cose prima di parlarne.
Andrea,
dobbiamo
chiudere.
Viverle.
Andrea?
Mi perdoni signora. Stante questo principio, qualsiasi forma di intervento da parte delle forze, che siano di polizia, guardia di finanza, qualsiasi, persino anche la guardia costiera, no? La guardia costiera insegue un motoscafo di contrabbandieri, non lo può fare, che non si sa mai, magari va a sbattere contro uno scoglio. Allora a quel punto
sono pari in quel momento.
Ecco, però a quel punto
scafo e scafo.
Ok, allora io a quel punto se io guido un monopattino, dopo quello che ho sentito che lei giustamente ha detto nella sua riflessione, dico stica, come dicono a Roma, cioè mi volete fermare? Seguitemi, esatto, vediamo se
io vado
prendete.
Più veloce.
Allora, tanto, no, e tanto anche perché so benissimo che voi non volete giustamente rischiare la mia pelle. Ma a questo punto lasciamo
Ma per questo c'è
così.
La discussione aperta.
Ci fermiamo
grazie.
Qui, ma torneremo a parlarne, Giuliana, torneremo a parlarne, perché
con
la questione
piacere.
Ovviamente non può finire qui. Poi ovviamente abbiamo detto tra un mese ci saranno le assicurazioni, quindi non mancheranno gli spunti.
Quello qua, figure sì. Come fai a vederla? Proprio fermarlo e svuotargli la tasca. Perché...
Gran finale, poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Oggi ci salutiamo così. 1973, dall'album The Dark Side of the Moon, ci sono i Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. Davvero una poesia questa dei Pink Floyd che chiude l'indignato speciale di oggi, il nostro Millennium Hit.
E allora grazie a Fabio Romano e a Più Ingegno in regia a Milano, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma, Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi, grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
A domani, buona domenica.
Grazie a Andrea Pamparana, buona settimana.
Ci dicono anche che si potrebbero chiedere ai vigili di dotarsi di monopattini, così possono inseguire.
Ecco.
Grazie Andrea.
Non è una brutta idea. Buona domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Enrico Galletti.
E a tutti voi buona domenica.
Ciao.